Carissimi fratelli, già all'inizio della messa ho anticipato il tema centrale di questa liturgia, la misericordia di Dio, che noi poniamo accanto al titolo con il quale noi a Reggio acclamiamo la Madonna, e cioè la Madonna della Consolazione. Sia la misericordia che la consolazione riguardano un rapporto di amore, di benevolenza verso qualcuno che soffre, verso qualcuno che ha sbagliato, verso qualcuno che deve essere redento, deve essere riportato sulla strada. E ho aggiunto all'inizio che vorrei che tutti noi reggini in questi mesi di festa, durante i quali la Vergine Quadro della Madonna sosta in cattedrale, potessimo imparare da Dio la lezione della misericordia e dalla Vergine Santissima la lezione della consolazione. Perché? Se avete ascoltato bene la pagina evangelica, noi abbiamo ascoltato tre parabole. Tutte e tre le parabole ruotano attorno ad un verbo particolare, perdere, e all'altro, cercare. La pecora perduta che il pastore cerca, la moneta preziosa smarrita, perduta, che la donna cerca in casa, il figliol prodigo, anch'egli perduto, che il padre non cerca, ma che attende. Il figlio perduto che il padre accoglie quando si decide di ritornare, ma che il figlio maggiore non accetta come fratello e rifiuta questo atto di misericordia da parte del padre. Ecco, Gesù nel narrarci queste parabole in modo differente, la pecora smarrita, il pastore va, la cerca, la trova, se la mette sulle spalle e fa festa. Così la moneta perduta, la moneta preziosa perduta, la donna la cerca, la trova, fa festa, chiama le persone. Nel caso del figlio il prodigo, il padre attende, fa festa, ma poi c'è il problema del fratello che rifiuta. Il padre attende perché? Capiamo che attorno al racconto della terza parabola c'è il problema della libertà dell'uomo, che può accogliere o rifiutare Dio. C'è il problema dell'uomo che decide se accettare Dio e la sua legge, il figliolo minore che dice: papà, io non voglio più sottostare a te, dammi quello che mi spetta perché voglio farmi una vita per conto mio. Miei cari fratelli, è il peccato dell'uomo che si ribella a Dio. Anche i nostri progenitori nel paradiso Satana cosa dice? Non è vero che morirete, ma se voi mangiate di quel frutto sarete come Dio, deciderete voi cos'è il bene e cos'è il male. La stessa situazione. E anche quando noi pecchiamo, decidiamo noi, questo è male, lo voglio fare, perché in questa mia volontà di trasgredire c'è la mia serenità, la mia gioia. E poi c'è un'altra libertà, quella del figlio maggiore, che non vuole accettare la decisione misericordiosa del padre. In un certo senso, miei cari, Gesù nel narrare questa terza parabola intuiva che il discorso della misericordia, e noi aggiungiamo il discorso della consolazione, è un discorso che è difficile per noi uomini. Difficile ad accettare come modello di vita. Tutti noi vorremmo trovare persone misericordiose nel cammino della nostra vita. Vorremmo trovare persone che sappiano mettersi accanto a noi nel momento della nostra sofferenza. Ma quanto è difficile decidere noi, perché siamo misericordiosi e diventiamo consolatori per gli altri. Vedete, oggi nella nostra cultura, nella nostra mentalità, quanta difficoltà abbiamo ad accettare il principio del perdono, perché misericordia questo vuol dire. Vedete, un principio, quello della misericordia e del perdono, che noi non predichiamo, che Gesù non predica come contrario al principio della giustizia. La giustizia che cos'è? Io ho sbagliato, devo pagare il conto per quel che ho fatto. Cos'è la misericordia? Non è la cancellazione della giustizia. La misericordia è la prospettiva di salvezza che io do ad una persona che ha sbagliato, ma che deve pagare il suo torto, ma che deve riparare il suo male. Noi spesso confondiamo la predicazione della misericordia come il colpo di spugna che si dà e via, vogliamoci bene, quel che è successo è successo. Non è così nella visione cristiana della misericordia. Ed ecco perché tante volte diventiamo agguerriti, crudeli. Quante volte anche noi non ci ritroviamo in quella espressione: uno ha sbagliato, buttatelo in carcere, chiudete e buttate la chiave a mare. Il cristiano non chiude gli occhi sul male quando predica la misericordia. E nessuno di noi, nessun sacerdote, nell'esercizio del suo ministero di espressione della misericordia di Dio, attraverso il sacramento della riconciliazione, nessuno di noi dice che con un'Ave Maria alla Madonna si può risolvere tutto. Nessuno di noi dice ad una persona che ha rubato di un'Ave Maria alla Madonna e tutto si risolve. L'Ave Maria alla Madonna si dice per la speranza che io ti do di aprirti al colloquio con Dio. Ma se tu hai frodato, devi riparare, devi restituire. Questa è l'autentica predicazione della misericordia. Se io vado in carcere ad incontrare i carcerati, non vado a dire a loro: vogliamoci bene, se avete ammazzato non vi preoccupate, balliamo la tarantella, sul cadavere di chi avete ucciso. Ma nel momento in cui io dico a lui, tu stai scontando una pena per il male che hai fatto, io sacerdote in nome di Dio dico a lui, per te c'è misericordia, non hai distrutto la tua vita, non hai distrutto tutto il tuo passato, perché tu ti puoi aprire al rapporto con Dio, puoi essere un uomo nuovo se lo vuoi, se lo vuoi. Però tante volte, miei cari, diventiamo talmente crudeli nei confronti delle colpe degli altri, una certa crudeltà che serpeggia un po' nei nostri ambienti, una crudeltà che ci fa essere insensibili a partire dalle nostre famiglie, perché tanti disagi esistenti nelle nostre famiglie che poi sfociano nella rottura di vincoli matrimoniali, nelle lotte tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, con inimicizie, con delitti, alcune volte, partono proprio da questa incapacità che abbiamo di guardare l'altro che ci sta accanto e di poter dire che nonostante una colpa e un errore, si può ricominciare, si può ripartire, si può ripercorrere un cammino. Certo, se in una famiglia l'uno o l'altro dei coniugi si accorge dell'infedeltà dell'altro, la misericordia non vuol dire, vabbè, continua a fare quello che vuoi, io ti perdono, no. La misericordia vuol dire, ripartiamo, ma tu devi promettere la fedeltà, ma tu devi promettere di ravvederti. Vedete l'articolazione della parabola, la pecora smarrita, il pastore va, ve l'ho detto all'inizio, il figlio il prodigo va fuori di casa e il padre attende. Lo aspetta perché deve decidersi lui a cambiare vita. E quando nelle peripezie della vita si accorge dell'errore che ha fatto, decide, torno da mio padre e gli dirò ho peccato. Quello è il momento forte della misericordia, che non ha capito l'altro figlio, che avrebbe desiderato un padre giustizialista. Hai sbagliato, fuori di casa. Per te non c'è misericordia, perché hai sbagliato. E il padre invece che dice all'altro figlio, è tuo fratello, non te lo dimenticare. Io non ti sto togliendo nulla. Lui quello che ha avuto, o lo ha avuto, è finito, quello che rimane è per te. E tuo invece la paura che la misericordia togliesse qualcosa a lui, ai beni che lui doveva ancora avere dal padre. Ma il padre che cosa sta salvando? Non i beni, non la spartizione dei beni, ma in un rapporto di amore all'interno di una famiglia. Miei cari fratelli, quando il rapporto con le cose, i soldi, i beni esterni, una casa, un terreno, diventano talmente forti nella nostra vita che ci offuscano, ci fanno perdere l'equilibrio e anche i sentimenti più grandi, i sentimenti più profondi vengono dimenticati e ci si chiude in un rigorismo giustizialista che non fa parte della fede cristiana. Guardate se poi a casa vi rileggete quel brano che abbiamo letto, io non ho il tempo materiale di commentarlo, la prima lettura, il libro dell'Esodo. Nella preghiera che Mosè fa, Mosè non chiede salvezza per il popolo, non dice mi raccomando, dice a Dio e ricorda a Dio quello che Lui è, ricordati che tu sei misericordioso, ricordati che tu sei il Dio di Abramo e che cosa hai fatto ad Abramo, ricordati che la misericordia ti appartiene, esercitala, esercitala. La misericordia ci appartiene come patrimonio della nostra vita cristiana, mia cara. Il perdono, la riconciliazione sono i grandi valori del Vangelo, li dobbiamo riconquistare, stiamo cedendo troppo ad una cultura di morte, di violenza, ad una cultura egoista che dice vada a te stesso, al tuo bene, lascia stare chi ti sta attorno, che chi ti sta accanto ti è rivale per il tuo bene, per la tua felicità, per il tuo possesso. Ed allora tutte le manifestazioni che abbiamo, i delitti all'interno delle famiglie, questa chiusura egoistica al dinanzi al problema dell'immigrazione, tutte le violenze nei confronti di chi in un modo o in un altro può attentare alla sicurezza del mio benessere. Anche quel drammatico problema della malattia e dei malati terminali che la società vorrebbe eliminare, perché attentano alla mia possibilità di godere. Se una mamma allettata da anni e io non posso uscire la sera e io non posso godermi una serata, e allora se la eliminiamo, tanto ormai non capisce più, tanto ormai è solo in uno stato vegetativo, perché avere questo pensiero? Morte dolce. Tutto parte di lì, la chiusura egoistica in noi stessi, per cui abbiamo paura di tutte le realtà che ci stanno attorno, che in un modo o in un altro possono attentare alla mia sete di felicità, di tranquillità, di non aver problemi. Miei cari fratelli, è bello vedervi passare davanti all'altare per salutare la Madonna della Consolazione. Però vi ripeto, in questi mesi andiamo a scuola tutti noi di misericordia, andiamo a scuola tutti noi di consolazione, andiamo a scuola tutti noi di perdono. Ci guadagneremo in serenità del cuore e in felicità interiore. Amen.